Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 230 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Oggi siamo di nuovo noi due, mentre Alessandro è a New York e con grande invidia sta provando, anzi ha già provato l'Apple Vision Pro, ci ha detto che l'ha già provato, ci ha dato qualche prima impressione che un po', diciamo, riprende quelle prime impressioni che ci avevi dato tu anche qualche settimana fa. Io purtroppo ancora non ho provato l'Apple Vision Pro, vediamo un po' se riuscirò nei prossimi mesi o se lo farò quando poi arriverò in Italia. Anche se comunque non è che ormai nemmeno c'ho più tutto questo hype che magari c'era all'inizio. Vediamo un po' se quando Alessandro mi racconterà un po' questa esperienza tornerà un po' di hype.
Ma secondo me l'hype tornerà nel momento in cui lo proverai.
Non lo so, tu l'hai provato e non mi sembra che ce l'hai addosso in questo momento, quindi forse non era tanto quell'hype, o comunque era forse
tanto hype ma non abbastanza per spendere 4-5
esatto.
mila euro quello che costa.
Esatto. Quello diciamo che è la cosa che ti fa un po' passare la voglia probabilmente di acquistarlo, sì. E quindi prima di iniziare, come al solito, non possiamo ringraziare nessuno per le recensioni di Apple Podcast, perché non abbiamo recensioni di Apple Podcast. Io continuo a ripeterlo: se volete farci felici potete fare una recensione su Apple Podcast, ma almeno fatelo soltanto per non sentirmi più all'inizio di ogni puntata. Potete lasciare una recensione su Apple Podcast scrivendo proprio anche scrivete ciao, io sono contento, vi leggo in puntata, abbiamo una recensione in più. Altrimenti, se proprio non volete lasciare nulla di scritto, potete o lasciare una recensione su Apple Podcast che è semplicemente con le stelline, oppure l'alternativa è farlo sul player che utilizzate per ascoltare podcast, che può essere Spotify. Spotify permette di lasciare delle stelline, oppure Pocket Cast. Altro modo per supportarci è la nostra Pointer Chat, la nostra chat su Telegram, la trovate il link nelle note della puntata. Potete scriverci lì se volete contattarci, farci sapere qualcosa, darci un feedback sulla puntata, commentarla, darci qualche idea per gli ospiti o per le puntate, oppure abbiamo anche una mail che è info@pointerpodcast.it. Detto questo, prima di iniziare in realtà la puntata abbiamo due piccolissimi annunci da fare. Il primo annuncio è che il prossimo lunedì terremo un evento all'interno della community Super Hero Valley, che per chi non lo sapesse è in qualche modo gestita più o meno in piccola in una parte, diciamo in percentuale, da anche da noi. E la community Super Hero Valley, per chi non la conoscesse, cioè il nostro sito è superherovalley.fun, sì, fun, F-U-N, e è una community che cerca di fare, diciamo, da fare originariamente l'idea era di fare da ponte tra l'università e il mondo del lavoro, poi in realtà ci siamo un po' anche spostati, non solo tra diciamo con un obiettivo di aiutare gli studenti, ma anche un po' persone che in generale vogliono fare quel salto e andare a lavorare in aziende big tech. E quello che organizziamo sono talk, gruppi di esercizi, abbiamo un server Discord in cui diamo un po' suggerimenti, non solo tanto noi, ma anche persone che effettivamente lavorano in questo tipo di aziende. E quello che faremo lunedì è la presentazione del nostro programma di mentorship. Il programma di mentorship è un programma gratuito offerta da Super Hero Valley, che non l'ho detto ma è una community no profit, e il programma di mentorship, dopo una selezione, non possiamo purtroppo garantire che tutti verranno selezionati, dopo una selezione andrà a associare un mentor ai mentee che sono stati selezionati. Questi mentor sono persone che lavorano o che comunque hanno lavorato in passato in big tech e che cercano di guidare il mentee durante la sua esperienza durante queste alcune settimane, cercando di rispondere un po' alle delle domande più comuni e a guidarlo verso possibilmente un cambio di carriera. Questo era il primo annuncio. Il secondo annuncio riguarda il FOSDEM, conferenza che sapete, se ci seguite da un po', apprezziamo moltissimo. Quest'anno avevo provato a inviare la mia proposta per una DevRoom, non è stata accettata, ma in qualche modo alla fine gli organizzatori del FOSDEM mi hanno messo in contatto con gli organizzatori di un'altra DevRoom, e quindi alla fine in realtà sono finito ad essere tra i co-organizzatori di questa DevRoom, che è la DevRoom Low Level AI Engineering and Hacking. È una DevRoom che si svolgerà il giorno domenica 2 febbraio al FOSDEM, per il giorno, tutto il giorno. Il FOSDEM quest'anno si terrà il primo e il 2 di febbraio del 2025 a Bruxelles. Per chi non sapesse cos'è il FOSDEM, abbiamo delle puntate al riguardo, magari mettiamo anche nel note della puntata il link. E attualmente è aperta la call for speaker per la nostra DevRoom. Le tematiche sono, come dice il nome, appunto AI, ma non AI, diciamo, un po' per tutti, è un AI un pochino più a basso livello, quindi ci interessano talk che riguardano quantizzazione, librerie più, diciamo, matematiche utilizzate in ambito AI, acceleratori hardware, distributed learning, fine tuning, o comunque qualcosa di molto a basso livello. Ci sono un po' sul sito alcuni progetti che magari sono simili alle idee che hanno avuto gli organizzatori e che vorrebbero poi portare anche durante la giornata. Quindi se avete qualcosa da raccontare riguardo a queste tematiche, la call for speaker è aperta, vi lascio il link nella della puntata. È stata forse la puntata con più annunci della storia del Pointer Podcast, addirittura esatto, 6 minuti di annunci, ma spero che almeno siano stati utili per qualcuno. Detto questo, possiamo iniziare. Io inizierei un po' raccontando l'esperienza di questo l'ultimo fine settimana, perché l'ultimo fine settimana si è svolta la DevFest a Pescara. Ho partecipato presentando anche tra l'altro un talk, e niente, è stata un'esperienza simpatica perché gli organizzatori hanno organizzato questa DevFest a tema ritorno al futuro, quindi tutto girava intorno alla tematica di ritorno al futuro, e ho trovato comunque alcuni talk piuttosto interessanti. Ho partecipato a, adesso me ne vengono in mente, non voglio menzionarli proprio specificatamente perché poi magari andrei a far passare gli altri come meno interessanti, però ce ne stanno almeno due o tre che ho trovato molto interessanti, uno specialmente molto coinvolgente proprio come era stato pensato. E anch'io appunto ho tenuto un talk, ho parlato di AI sustainability, quindi ho parlato un po' di consumi di energia e produzione di CO2 dovuto al training di modelli di machine learning, in particolare dei modelli generativi. Il talk è stato abbastanza apprezzato, dovrei anche rifarlo a breve, quindi è stato un po' ci è voluto un po' per farlo, perché comunque ho dovuto andare a prendere un po' di informazioni sia da articoli più scientifici sia da articoli più divulgativi, e quindi ci è voluto un po', però ne è valsa secondo me alla fine la pena. E se vi interessa la tematica, in realtà è un tema che abbiamo trattato anche spesso qui al podcast. Abbiamo spesso parlato di efficienza energetica o comunque di consumi di questi modelli. Nell'ultima puntata, per esempio, abbiamo parlato di Small Language Model, e quella puntata è stata poi riassunta in realtà anche in una slide all'interno del talk, così come ho parlato anche, per esempio, avevamo parlato in una puntata vecchia anche di DLM Studio, di nuovo anche quella è finita poi nel talk. Quindi un po' di talk è finito anche nel podcast, c'è stato si sono un po' mischiate le due cose. E niente, se vi va, trovate anche online le slide, quindi se l'argomento dovesse interessarvi ci sono le slide. Non so se tu hai qualche domanda su questo tema qua, altrimenti passiamo alla prima notizia, diciamo, della puntata, che riguarda un po' sempre di nuovo l'intelligenza artificiale, ma in particolare Apple Intelligence e Apple in generale. Ci siamo trovati nel corso del tempo a parlare più volte di Apple Intelligence nel corso degli ultimi mesi, e abbiamo parlato di come Apple Intelligence abbia sia la capacità di utilizzare dei modelli che girano in locale sul dispositivo, sia dei modelli sempre di Apple che però girano in cloud, ma allo stesso tempo Apple ha fatto qualcosa che magari era anche un po' forse inaspettato, ovvero dire: ok, se io questa cosa non la so fare, non la faccio e preferisco interagire con modelli esterni, e in questo caso il modello esterno con cui interagiscono è ChatGPT. E è stato Apple Intelligence in realtà è arrivato solo con iOS 18.1, quindi non troppo tempo fa, e la cosa che è stata messa in evidenza in un articolo di 9to5 Mac è che praticamente Apple sta già guadagnando da Apple Intelligence, anche se in realtà Apple Intelligence è uno strumento che al momento è gratuito. Sappiamo che negli ultimi anni Apple ha puntato molto sulla parte servizi, ha aumentato moltissimo i ricavi dei servizi, e Apple Intelligence al momento è un servizio che ha guadagno zero, perché anzi probabilmente è un qualcosa che costa ad Apple, ma non ha un guadagno, perché per l'utente al momento è gratuito, ma Apple comunque ha avuto dei costi per produrre questi modelli, ha dei costi per quelli che girano in cloud. E quindi per rientrare un po' di questi costi, e probabilmente anche per guadagnarci, perché immagino che la cosa non sia un qualcosa che da cui guadagnano poco, all'interno delle impostazioni di iOS Apple ha iniziato a pubblicizzare la versione Plus di ChatGPT. Quindi se voi avete iOS 18.2, quindi che è credo in beta in questo momento, troverete anche la pubblicità, la possibilità di fare l'abbonamento a ChatGPT Plus. Quindi immagino che OpenAI abbia pagato ad Apple un po' come fa Google per avere Google come motore di ricerca all'interno di Safari, e all'interno delle impostazioni trovate questo. La cosa che hanno notato è che questa pubblicità, tra virgolette, si trova in una schermata in cui c'è scritto tipo altri modelli, qualcosa del genere, quindi al plurale. Ora al momento ce n'è uno, ma come aveva già in realtà anticipato Apple, c'erano già erano già in corso un po' di c'erano già dei contatti con Google per avere la possibilità di integrare anche Gemini all'interno di iOS, quindi non è da escludere che nei prossimi mesi non arrivi anche quello all'interno di iOS, e allo stesso modo non venga poi detto fate l'abbonamento a Google Gemini e non solo a ChatGPT o a uno o all'altro, insomma. Quindi un modo per avere comunque un margine, un profitto su proveniente da Apple Intelligence, che in realtà in questo modo arriva quasi a costo zero, perché semplicemente fai una pubblicità e probabilmente prenderai una percentuale, o comunque non so qual è l'accordo. Ora mi è venuta in mente in realtà un'altra cosa che non c'entra niente con Apple Intelligence, ma riguarda sempre Apple, perché ce n'abbiamo anche un'altra notizia di Apple, ma ora mi è venuta anche in mente questa. Non so se avevi letto, ma praticamente Apple ha acquistato Pixelmator. Non so se conosci o hai mai usato.
Non l'ho mai usato, ma l'avevo letto.
No, io mi sono trovato invece in realtà a usarlo molto spesso Pixelmator. In passato lo usavo anche sull'iPad, in qualche volta mi è capitato. Cose molto semplici, però mi è capitato di usarlo sull'iPad. Sul Mac lo uso, non ho Photoshop sul Mac, ma ho Pixelmator, e devo dire che è un'app davvero fatta bene, secondo me. La cosa che di cui sono molto curioso è capire cosa ne sarà di quest'app, perché mi dispiacerebbe se quest'app sparisse, nel senso che venisse integrata magari all'interno di iOS, perché magari ad Apple interessava una parte di Pixelmator e decidono di integrarlo dentro l'app nativa di Photos, oppure non so che altro potrebbero farci, però mi dispiacerebbe se sparisse. Invece sarei molto contento se quest'app diventasse, non so, nativa all'interno di macOS o di iOS, o comunque fosse ancora più integrata col sistema operativo, un po' come è successo in passato con Shortcut, che in realtà prima si chiamava in un altro modo, poi è stata acquistata da Apple e è diventata quella che oggi noi conosciamo come Shortcut. Una curiosità, non so se è un caso, però cercavo qualche giorno fa, mi serviva una guida su come fare una cosa con Pixelmator, vado sul sito di Pixelmator e trovo che praticamente loro dicevano questa è la guida, e la guida era un video, e il video però in realtà era privato. Ora non so se è stato dopo l'acquisto di Apple sia diventato privato, perché in realtà io qualche settimana fa sono abbastanza sicuro che quelle stesse guide le avevo aperte già, perché avevo fatto la stessa cosa e volevo rivedere come si faceva perché mi ero dimenticato, e i video all'epoca l'avevo visti. Quindi non so se nel frattempo magari già potrebbe essere cambiato qualcosa, non so, qualche politica interna di Pixelmator dopo l'acquisizione. Strano perché appunto diceva proprio il video è privato e non sono riuscito a trovare la guida che cercavo.
Tra l'altro, riguardo Pixelmator, butto lì un insight nostro, non ne sono certo, ma il primo logo del Pointer Podcast non era stato fatto con Pixelmator.
È molto probabile. E addirittura potrebbe anche essere stato fatto sull'iPad, non su un Mac, potrebbe essere stato fatto.
E in realtà sto abbastanza sicuro che fosse su un iPad fatto a lezione, perché ce l'hai fatto vedere alla fine della lezione.
Probabile. E chi ci ascolta sa anche durante quale lezione, perché l'avevamo detto.
Esatto.
No, non lo so se era... No, forse no però, perché era maggio quando abbiamo fatto il podcast, quindi non era quella lezione. Credo fosse qualche altro corso. Non so, non lo so però, è strano. Non credo fosse durante una lezione però, comunque. Perché in quel periodo forse non c'erano lezioni in cui far finta ad ascoltare. Fosse stato in inverno, forse poteva essere. Sì. Poteva essere.
Possibile.
Ultima cosa riguardo ai Mac. Cioè, notizia riguardo Apple e i Mac. Visto che si era parlato di consumi di energia, volevo soltanto dare giusto un puntatore a un articolo di Jeff Gerling, è uno youtuber, se non lo conoscete lo trovate su YouTube, fa dei video molto carini, secondo me anche abbastanza tecnici su... non saprei nemmeno come spiegarvelo, molto spesso parla di hardware però, quindi parla... ci sono molti video per esempio su Raspberry Pi, su magari come fare delle mod, come fare... qualcosa in più rispetto a quello che fa l'utente medio, diciamo. E ha pubblicato un articolo sul suo blog in cui parla dell'efficienza energetica del Mac Mini, che definisce incredibile. La misura, questa efficienza energetica, è in gigaflop al watt, e praticamente confrontando quella misurata sul Mac Mini con M4 su quella misurata col Mac Mini, non mi vorrei sbagliare, anzi no, scusate, credo il Mac Studio con M1 Max, praticamente l'efficienza energetica è migliorata del 32%, che diceva che comunque è qualcosa di eccezionale, perché da un anno all'altro diceva lui si aspetterebbe tra un 2 e un 5% di miglioramento, in realtà è stato un miglioramento del 32%. E ha detto anche in questo articolo che questa M4, che è la CPU che poi muove il Mac Mini e tutti i Mac di ultima generazione che sono stati presentati qualche altro giorno fa, questa CPU è la CPU più efficiente che abbia mai visto, e la cosa che lo ha stupito ancora di più è il fatto che in realtà nel momento in cui questo Mac Mini è in idle, quindi non fa nulla, è fermo lì e non fa nulla, ha un consumo bassissimo che va da 3 e 4 watt, che praticamente è quello che consuma un Raspberry Pi. E la cosa è ancora più strana, e comunque no, non strana ma apprezzabile, diciamo, se consideriamo il fatto che lui ha detto che il suo Mac Mini è quello con anche la porta Ethernet da 10 gigabit, che da sola dovrebbe consumare più o meno appunto 3-4 watt quando non fa nulla. Quindi è strano che il Mac Mini da fermo così, che no, senza fare nulla in idle, consumi così poco. Quindi si è stupito anche lui. E Mac Mini è un prodotto che a me, vabbè, Eugenio già lo sa, probabilmente sarà, ne parleremo,
oggetto di recensione.
Sarà oggetto di recensione, potrebbe essere oggetto di recensione nelle prossime settimane, con ogni probabilità. Quindi niente, io ho iniziato già un po' a placare la voglia di comprarlo subito oggi, a guardarmi un po' di recensioni, però aspetterò qualche altro giorno e poi probabilmente proverò a fare un acquisto. E ho iniziato un po' a guardare un po' di unboxing, un po' di recensioni, e la cosa che non mi rendo conto troppo ancora, forse non avendolo visto proprio in prima persona, perché dai video sembra minuscolo, ma minuscolo del tipo che sembra tipo una cosa tipo un quarto di quanto era un Mac Mini precedente, forse un po' più alto, sì, però sembra molto piccolo. E ho visto il teardown di iFixit, che è praticamente un blocco tutto molto pieno e La cosa che mi ha colpito è il fatto che in linea molto teorica, quando loro lo smontavano in linea molto teorica, fanno vedere che si può cambiare in realtà il disco. Poi ho fatto cioè l'SSD, poi ho fatto una ricerca, in realtà è possibile, ma poi nella pratica non si può fare, a meno che tu non compri un altro Mac Mini che magari c'ha un disco da 2 tera, prendi quello da 2 tera dal nuovo Mac Mini e lo metti in quello che c'hai, perché praticamente sono comunque componenti, diciamo è un chip con la memoria SSD, ma proprietario Apple, quindi non lo trovate su Amazon come magari potevamo fare in passato. C'ha una particolarità.
Senza poi parlare del perdere le garanzie e tutto quello che viene
esatto.
Dietro.
Quello sì. Però diciamo che se stai un po' attento, secondo me è una cosa che si può fare. Cioè dal teardown di iFixit okay. Non sembrava particolarmente complicato smontare e arrivare al disco. La cosa che non capisco se l'hanno fatta per un motivo di design o per un motivo più per tipo, non so, serve metterlo lì perché non c'è spazio altrove, che lo potrei capire a questo punto, spero che sia per questo e non perché è brutto da vedere, hanno messo praticamente il tasto d'accensione sotto al Mac Mini, quindi se voi mettete il Mac Mini in un posto che magari non è facilmente raggiungibile, che ne so, so che gente magari lo attacca addirittura tipo sotto al tavolo, oppure lo mette magari in un cassetto, e se tu lo devi spegnere praticamente dovresti aprire, cappottare il Mac Mini,
un buco sul tavolo,
non è la cosa più comoda del mondo. Se lo tenete sul tavolo, di nuovo magari ci tenete attaccato qualcosa, cavi, e dovesse comunque alzarlo e accenderlo o spegnerlo. La cosa che
questa cosa
vediamo.
Dai,
se
scusa.
Diciamo la stessa cosa, no, vediamo, io penso che diciamo la stessa cosa.
Io ho visto ho trovato anche il progetto di un tasto da stampare con la stampante 3D, che
esatto.
L'ho visto, detto, tra l'altro sembra è perfetto, eh.
L'ho visto anch'io. L'ho visto anch'io, che praticamente hanno fatto questo tastino che praticamente si mette da parte e permette di spegnere o accendere il Mac Mini premendo da sopra, che in automatico preme il sotto.
Io penso che per questo Mac Mini abbiano riassunto il designer che ha messo il caricabatterie del mouse sotto al mouse,
se
no altrimenti non si spiega.
Tra l'altro, se proprio dobbiamo dire tutta, hanno rinnovato il Magic Mouse, hanno rinnovato con la porta USB-C, a parte quello non credo ci siano cambiamenti, ma la porta USB-C sta sempre sotto, quindi ormai è diventato probabilmente un design iconico che hanno deciso di portare anche sul Mac Mini.
Serviva un meme interno, altrimenti non sapevano come andare avanti. Sì. Sì. Però sì, comunque invece rispetto alle dimensioni, l'ho visto dal vivo poco tempo fa, e secondo me come paragone lo possiamo paragonare a un Apple TV, secondo me.
Interessante.
È molto interessante. La vecchia Apple TV.
Mm-hmm. Io, da quello che ho visto nei video o nelle foto, comunque sembra più piccolino, ma un pochino più alto rispetto al passato, quindi diciamo che hanno un
sì,
po'...
Sì, sì, sì.
Riprende un po' le forme del Mac Studio.
Esatto, sì, quello sì. E cambiando argomento, ho visto poco fa, sempre su Instagram, è curioso perché sono 2 o 3 puntate che noi di solito le notizie le troviamo in tante altre parti, ma non su Instagram, e sono un paio di puntate che invece arrivano da lì. Mi è capitato la notizia che il Guardian non pubblicherà per scelta più nessun tipo di articolo su Twitter, anzi X, e ha fatto un comunicato spiegando perché non condivideremo più il nostro lavoro su X, e adesso vi leggerò piccoli estratti qua e là, perché secondo me è interessante. Dicono, pensiamo che i benefici di essere su X ora siano superati dai lati negativi e che il sito non meriti più risorse dedicate. Questa è una riflessione che abbiamo considerato per un po' di tempo, dato il contenuto spesso inquietante promosso o trovato sulla piattaforma. La campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti ha solo confermato ciò che abbiamo considerato per lungo tempo, cioè che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario è stato in grado di usare la sua influenza per modellare il discorso politico. Ora, tolto il discorso nel merito che uno può essere d'accordo o non con il The Guardian. Se con il Guardian, secondo me, è interessante adesso vedere l'effetto domino che ci potrebbe o non potrebbe essere su X. Per quanto mi riguarda, Twitter negli anni, oltre che un social network super interessante per gli sviluppatori, perché tutto il discorso tech è sempre girato intorno a Twitter, poi su Reddit e altre cose, però molto era su Twitter. L'altra parte interessante è che Twitter era utilizzato da qualsiasi entità, che fossero governi, che fossero giornali, qualsiasi cosa, la notizia veniva data sul loro sito web e su Twitter. Se questa roba viene a mancare, considerando poi quello che dicono, che un pochino si può riscontrare che comunque vengono spinti un certo tipo di contenuti, un certo tipo di discorso su quel social network, è più facile trovarlo. Ecco, sarò curioso di vedere il futuro, visto che anche buona parte della scena tech ha già migrato verso altri lidi da tempo. Non so, Lu, se tu continui a stare su piattaforme alternative o se sei tornato su Twitter alla fine o
Io
no.
sto sempre usando Mastodon in realtà, e
Ok.
però la cosa che vedo è che in realtà non c'ha avuto quell'adozione che magari avrei sperato. Ora c'è un altro tentativo con Blue Sky, a cui non mi sono
Ho
ancora
visto, infatti.
registrato. Sto vedendo che un po' la scena tech si sta un po' spostando lì. Però è un po' complicato secondo me. Molte delle persone che vorrei in realtà seguire, che seguivo magari su Twitter, non le trovo su Mastodon, non le trovo su Blue Sky. Quindi in realtà secondo me ancora ci siamo lontani dallo spostarsi da Twitter. E non so nemmeno se ci riusciremo mai, sinceramente. Cioè ormai Twitter, come hai detto tu, è uno strumento anche per alcuni, secondo me, di lavoro, come lo è magari LinkedIn. Lo usi per entrare in contatto con potenziali clienti, collaboratori, persone con cui magari scambi idee, e far spostare tanta gente è un po' complicato, secondo me. Anche
Sì,
perché.
l'abitudine è difficile, ma anche banalmente per la quantità di follower che uno poi ha accumulato, non è che da un giorno all'altro dici, sai, io mi
Esatto.
sposto su Mastodon, tornate a seguirmi.
Ma anche perché, tranne alcune eccezioni, e per esempio tutto un po' diciamo, la community Apple è forse un'eccezione, almeno un'eccezione che ho avuto modo di vedere, si è de ha deciso di spostarsi praticamente da Twitter a Mastodon dal giorno zero, nel senso che quando è arrivato Elon Musk ha licenziato persone, ha chiuso la possibilità di utilizzare client alternativi. La community Apple ha detto: ok, da oggi in poi andiamo su Mastodon. Quindi la maggior parte di giornalisti appassionati che si trovano in quella community si sono spostati su Mastodon. C'hanno ancora probabilmente l'account su Twitter se li cercate, ma è un account che non viene utilizzato. E se li vuoi cercare, quindi se li vuoi seguire, devi andare su Mastodon. Molte persone invece che vedo, comunque magari hanno un account su Mastodon magari lo usano anche, non hanno mai lasciato però Twitter, quindi magari aggiornano entrambi. E quindi in quel modo tu riesci a. Cioè non riesci davvero a portare gente da.
Sì, è vero.
Mentre invece se a un certo punto profili importanti cominciano a dire no, non usiamo più Twitter, usiamo Blue Sky oppure usiamo Mastodon, non usiamo qualsiasi altra cosa. Threads, quello che preferisci, insomma, a quel punto c'hai il motivo per cui spostarti. Secondo me rimane sempre il problema che Mastodon è un qualcosa per addetti ai lavori, perché già il fatto che devi
Nemmeno.
cercare, cioè devi trovarti il tuo server su cui, ok, che magari prendi quello di default, non c'è. Blue Sky credo che sia uguale, cioè c'ha comunque un server di default, puoi mettere il tuo. Mastodon secondo me è un
Mi
pochino
sembra
più
una bella nicchia di
complicato,
addetti ai lavori, tra l'altro, nemmeno proprio.
eh? Esatto. Cioè, devi avere voglia di farlo. E secondo me so più le persone che non si interessano e non hanno interesse a dire ok, adesso ho 20.000 follower, li perdo tutti perché voglio spostarmi proprio su Blue Sky e ricominciare da zero, non lo farà nessuno, a meno che non c'hai proprio molta voglia di farlo. E secondo me sono pochi quelli che lo fanno.
Sono molto d'accordo, molto vero. Tra l'altro hai nominato Threads, che penso sia durato sia qui ma anche in America, ho visto 15 secondi è durato, poi...
Allora, Threads io sinceramente ogni tanto mi capita di aprirlo, ma semplicemente perché Instagram ti mostra le anteprime e te le taglia, no? E ti lascia quella cosa che... Ma cosa vorrà mai dire con questa frase che non finisce e mi lascia... col dubbio, e quindi ci clicchi e magari lo scorri un po'. Però la cosa che non mi piace molto è che loro nascondono il fatto che tu puoi vedere i post di chi segui e ti fanno di base vedere quelli consigliati, e quindi praticamente tu finisci a leggere cose che magari non ti interessano, mentre invece potresti tranquillamente leggere quelli che ti interessano ma che loro nascondono. Threads secondo me era anche interessante come concetto, perché in qualche modo tu riesci a integrarlo, comunque a leggere da Mastodon, riesci a leggere Threads, non mi ricordo se puoi fare il contrario anche, forse no.
Per il Fediverse.
Sì, esatto. E non so a che punto sono arrivati poi con l'integrazione, però a un certo punto avevo visto che da Mastodon potevi leggere Threads. Non so poi cosa hanno fatto, se è possibile fare. Threads forse non ha... Cioè, oddio, c'è stato un boom iniziale sicuramente, ora non so quanti... lo continuano a usare, ecco.
Io penso molto poco, però così. E aggiungo che tutto questo è avvenuto anche, vabbè, chiaramente subito dopo le elezioni americane, ma subito dopo che è stato annunciato che a Musk gli è stato dato il Dipartimento del Governative Efficiency, che non, la cosa interessante per cui lo sto dicendo non è tanto la notizia, ma il fatto
il
che
Doge.
Questo titolo viene abbreviato in Doge, che è il meme del cane, che è anche poi quello di Dogecoin.
Con cui lui ha fatto, penso, un svagonare di soldi.
Se è l'uomo più ricco al mondo, penso che una buona parte si può dare, il merito possiamo darlo anche a quella shitcoin.
Esatto. Sì, mi sento di essere abbastanza d'accordo su questa... Su questo discorso qua, io avevo smesso di usare Twitter prima che in realtà ci fosse tutto il discorso politico, perché non mi era piaciuto tutto il modo in cui aveva gestito licenziamenti, blocco delle PI. Probabilmente lo avrei fatto dopo, ma perché è inevitabile e penso che non è che lo fa per... Cioè, non perché è Elon Musk, ma credo che è inevitabile che una persona che è candidata a qualcosa, o comunque appoggia qualcuno con molti soldi, usa un po' tutti i mezzi che ha probabilmente per vincere, e quindi lui ha usato il mezzo che aveva a disposizione. Non dico che sia giusto, ma capisco che lo fa. Poi sta a te, utente, se non ti piace... smette di usarlo. Non ti so neanche dire come è cambiato nel tempo, perché non avendolo più frequentato negli ultimi mesi non so oggi se Twitter lo apro cosa trovo. Quindi
guarda, io sono stato un utilizzatore molto passivo, non sono mai stato un grande utilizzatore di Twitter, però continuo ogni tanto a aprirlo. Un po' la tendenza al tipo di post che ti appaiono sulla home, la vedi la differenza rispetto a prima. Però ripeto, non da grande utilizzatore. Però quello che dici tu è vero, è una cosa che ci potevamo aspettare tutti. Da quando l'ha comprato, tutti abbiamo visto che Twitter era il giocattolino dei Musk e non una cosa
troppo,
diciamo, non troppo seria per lui. E quindi purtroppo questa è la direzione.
Io penso che allora c'è una cosa che Twitter credo faccia molto bene, e non credo che nessun altro social network lo stia facendo al momento, o almeno non lo fa bene come lo fa Twitter, ovvero riuscire a, primo, gestire i vari hashtag molto bene, perché tu clicchi su un hashtag e vedi i post di tutti ordinati per tempo, quindi vedi gli ultimi post che sono stati scritti. Ma la cosa bella, che secondo me io all'epoca apprezzavo molto, è il fatto che quando tu cerchi, di nuovo, la ricerca la fa in maniera secondo me molto intelligente, perché se tu cerchi, che ne so, faccio un esempio brutto, ma è questo, diciamo, è un esempio classico. Se cerchi, che ne so, terremoto, trovi qualcuno che se tu hai avuto l'idea di aver sentito il terremoto, trovi altri tweet di persone che magari hanno avuto la stessa cosa e l'hanno scritto lì. E questo è una cosa che, per esempio, mi è successo in passato, anni fa, avevo fatto proprio questa cosa qua, per rimanere aggiornato proprio in tempo reale su quello che scrivevano le persone, che certe volte trovavi notizie più aggiornate di quelle che magari potevi sentire anche se c'avevi la televisione accesa e sentivi il notiziario, boh, Sky News
In tempo
24 e cose
reale,
varie.
sì.
Cioè, lì in tempo reale vedevi magari i messaggi delle persone che dicevano, che ne so, qui stiamo bene, oppure, non so, è successo questo.
Che comunque è una roba che è vera, riscontro anch'io, ma che adesso si è spostata tantissimo anche su TikTok, che c'è un motore di ricerca che è impressionante.
Non lo so,
Se tu cerchi,
non lo uso TikTok, quindi.
guarda, al volo, senza, però la cosa stupenda è che tu fai una ricerca, lui ti prende il video, quindi probabilmente fa la trascrizione del video, non gli interessa la lingua, quindi se tu fai una ricerca in italiano ti tira fuori anche video in altre lingue su, che riguardano proprio l'argomento, è fatta veramente bene. E se lo paragoni a Instagram, che più o meno siamo lì come tipo di target di social network, quella di Instagram è imbarazzante, se tu fai una
Sì,
ricerca non ti
sì,
tira
sì,
fuori
sì.
nemmeno un risultato, non è
No,
una ricerca quella.
assolutamente.
È
Sì.
più paragonabile a quella di Twitter.
Esatto. Per terminare un po' la puntata, volevo commentare un articolo che ci aveva segnalato tempo fa Carlo Occhiena. L'articolo è stato pubblicato su TechCrunch e il titolo dell'articolo è The Promise and Perils of Synthetic Data. Quello dei dati sintetici è un argomento che abbiamo toccato più e più volte durante le puntate del Pointer Podcast. Ne abbiamo parlato spesso e volentieri quando abbiamo parlato di LLM, di possibilità che finiscano i dati in qualche modo. E l'articolo in questione, secondo me, è interessante perché tira fuori dei dati che forse non avevamo mai menzionato. Ci sono alcune cose che sono, da un lato, interessanti, da un lato, un po' mettono un po' di timore su come sta andando anche il mondo delle AI e in questo caso i dati sintetici. La cosa che un po' ma non stupito, perché un po' me l'aspettavo, in realtà c'erano già state anche delle indagini al riguardo, riguarda il fatto che per avere dei dati, dei buoni dati per allenare questi modelli di machine learning, abbiamo bisogno di annotazioni, quindi abbiamo bisogno che ne so, che un testo venga classificato in qualche modo, oppure non so, un'immagine venga classificata in qualche modo. E un dato importante che tira fuori dall'articolo è che al momento diciamo, il settore degli annotatori è un settore che ad oggi produce oltre 800 milioni all'anno. E in 10 anni questo settore dovrebbe valere circa 10 miliardi. Non ci sono ancora ad oggi dei numeri precisi di persone che lavorano in questo ambito, quindi persone che semplicemente annotano dati, ma a quanto pare siamo nell'ordine dei milioni di persone. E questa è una cosa che possiamo vedere anche in alcune indagini che sono state svolte mesi fa, quando si parlava di alcuni, tra virgolette, dipendenti di OpenAI che facevano gli annotatori, che annotavano dati, e l'unica cosa è che OpenAI faceva fare questa cosa a persone che provenivano da zone del mondo un pochino, diciamo, più povere, pagandole chiaramente pochissimo e facendogli fare un lavoro che non era proprio, diciamo, il massimo. E
Immagino.
riguardo a questi dati sintetici, noi ne abbiamo sempre parlato chiedendoci se potessero essere utilizzati all'interno del training di modelli. In realtà, già nell'articolo qui si spiega che alcune LLM che noi usiamo attualmente, come per esempio Claude, Sonnet di Anthropic, oppure Llama 3 o anche O1 di OpenAI, sono in realtà state allenate utilizzando in parte, o comunque in minima parte, dei dati sintetici. Mentre esistono poi delle LLM che sono state allenate con molti più dati sintetici, e in particolare ce n'è una che si chiama Writer, e praticamente è, questa è una, scusa, questa è la, l'azienda che ha sviluppato una LLM che si chiama Palmyra, e questa LLM è stata praticamente pensata per essere allenata quasi interamente su dati sintetici. Cosa è emerso da questo studio su questa LLM? Che praticamente il costo per lo sviluppo di questa LLM si aggira intorno ai $700,000, che è decisamente inferiore rispetto ai 4,5 milioni che necessiterebbe, che sarebbero necessarie per allenare un modello simile ad OpenAI. Dati sintetici sono stati usati anche per allenare modelli più piccoli, come quelli per esempio Phi di Microsoft o Gemma di Google. Quindi i dati sintetici sono già in realtà qualcosa che possiamo diciamo utilizzare, e che sono già utilizzati in realtà all'interno del training delle LLM. Questo perché comunque i dati sono costosi, abbiamo detto che sono sempre di più le persone che vengono pagate per annotarli, sono costosi sia per le annotazioni, ma sono costosi anche se li vuoi comprare, perché ok che qualcuno me li deve annotare, ma qualcuno i dati li deve produrre. Quindi la cosa che veniva messa in evidenza nell'articolo è che, per esempio, aziende come Reddit nell'ultimo periodo hanno fatto milioni soltanto perché hanno deciso di fare delle partnership con alcuni partner, come per esempio OpenAI, credo, o anche Google forse, per vendere proprio i dati di Reddit, nel senso che il testo che è presente su Reddit sono, è un testo che ha un valore davvero importante, sì, perché comunque sono discussioni scritte da persone reali, almeno nella maggior parte dei casi in teoria dovrebbero esserlo, e quindi è un qualcosa che può essere dato in pasto a una LLM. Quindi al notare o comprare dati c'ha dei costi davvero alti. Quindi i dati sintetici potrebbero essere davvero un buon alleato di queste aziende per il futuro, soprattutto che se consideriamo il fatto che si potrebbero terminare i dati che vengono utilizzati per allenare questi modelli già tra il 2026 e il 2032, e soprattutto se andiamo a considerare che in realtà moltissimi dei siti web, o almeno da quello che dice l'articolo, il 35% dei 1000 siti più visitati al mondo hanno già deciso di utilizzare dei sistemi per bloccare gli scraper di OpenAI, perché evidentemente si sono resi conto che comunque tutto questo scraping illimitato che veniva fatto da OpenAI o comunque da aziende simili portava a un utilizzo di questi dati in modo all'interno dell'LM senza poi, diciamo, portare nulla al sito che veniva poi su cui veniva fatto lo scraping.
È mancato guadagno, visto,
esatto,
quello che costano.
Esatto. E quindi i dataset sintetici apparentemente sembrerebbero essere potenzialmente un buon alleato di queste aziende per il futuro. C'è sempre la possibilità che comunque, prima di tutto, questi dati non siano in realtà la soluzione a tutto, perché comunque se i dati sintetici comunque per essere generati partono da dei dati, quindi qualche dato ce lo devi avere. Se questo dato che tu usi come base per generare i dati sintetici non è un buon dato, nel senso che magari è un dato che contiene dei bias o che non rappresenta davvero la popolazione, tu andrai a generare dei dati sintetici che comunque non sono rappresentativi davvero del mondo, o comunque hanno dei bias a loro volta. È anche vero che utilizzando dei dati sintetici c'è il rischio di andare poi ad aumentare ancora di più, a diminuire ancora di più l'accuratezza del modello, perché se il dato sintetico, ad esempio, ha all'interno un'allucinazione, e a quanto pare, a mano che andiamo avanti con la complessità delle LLM, diventa sempre più complicato anche capire qual è un'allucinazione e quale non l'è. Se poi utilizziamo questi dati che hanno già le allucinazioni all'interno, andiamo chiaramente a utilizzare come training di un modello dei dati che non sono buoni, che hanno già delle allucinazioni all'interno, e questo modello potrebbe essere ancora più portato ad allucinare. Quindi, pro e contro di questi sistemi, sicuramente potrebbero aiutare nel futuro ad allenare modelli sempre più, diciamo, grandi, senza però avere la necessità di avere troppi dati, o meglio, senza la necessità di avere troppi dati annotati o troppi dati acquistati. Allo stesso tempo c'hanno ancora dei problemi. La cosa che probabilmente vedremo nel futuro saranno dei sistemi per generare, fare generazione di dati sintetici, o comunque LLM che magari genereranno dati sintetici sempre migliori, perché alle stesse aziende a cui interessa avere dati sintetici, gli interessa soprattutto per motivi, diciamo, di profitto, quindi sono portati a farlo sicuramente. E allo stesso CEO di OpenAI, Sam Altman, ha detto in passato che ad un certo punto arriveremo a una situazione in cui questi modelli saranno in grado di generare dei dati che poi utilizzeranno per rieseguire il training su se stessi, in pratica. Al momento ancora non ci siamo arrivati a questo, ma nulla vede che magari in futuro questa cosa potrebbe succedere. L'articolo l'ho trovato abbastanza interessante, e tra le altre cose all'interno ci trovate anche dei link ad altri articoli che secondo me danno un po' una visione su questi dati sintetici, su soprattutto le problematiche che potrebbero nascere a causa dell'utilizzo di questi dati. Niente, era un tema che avevamo un po' affrontato in passato, quindi mi sembrava interessante discuterne. E forse volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa, perché mi sembra che avevamo parlato in passato del modello di Meta che genera video, e loro praticamente in questo articolo c'è scritto che per questo modello di video generation, in pratica Meta ha utilizzato Llama 3, che sappiamo che è un LLM che genera il testo, per creare le descrizioni dei vari, credo, fotogrammi del dataset di training. Non hanno poi preso direttamente questi tipi di descrizioni che erano state generate con Llama e date in pasto poi al video generator. In realtà c'è stato appunto un passaggio intermedio in cui è stata richiesta anche la presenza di un umano che ha preso i dati generati da Llama e li ha un po' rifiniti, cercando di migliorarli. Quindi in realtà lì l'umano è stato comunque usato, ma sono partiti da una situazione in cui comunque l'umano era stato messo in condizioni di non dover fare il lavoro, tutto il lavoro sporco, ecco. E direi che siamo in fondo alla puntata, siamo anche oggi arrivati a quasi 50 minuti di registrazione, quindi non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere. Avevi detto qualcosa di Reddit, non so se lo vogliamo tenere per la prossima puntata o...
Lo terrei per la prossima, anche così mettiamo la quota social network anche per la prossima volta. Volta.
Benissimo, allora dai, ci sentiamo allora la settimana prossima. Per gli ascoltatori io vi ricordo nuovamente che per supportare il Pointer Podcast abbiamo il nostro gruppo su Telegram, che è la Pointer Chat. Potete poi lasciarci una recensione se vi va, e la leggeremo poi nella prossima puntata. Detto questo, quindi un saluto da Luca
e da Eugenio.
E alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!